La sicurezza non è un capriccio di Salvini, una roba di destra o di sinistra, la sicurezza di poter prendere il tram, la metropolitana, il taxi, di portare a spasso il cane, di uscire senza fare la gincana, senza spacciatori, italiani o stranieri che siano, è un diritto fondamentale. Ho fatto il ministro che si è occupato di sicurezza, abbiamo ridotto gli sbarchi, ridotto i reati, ridotto i problemi, assunto poliziotti, acceso telecamere. Uno può essere ricco, straricco, ma se non è sicuro nella sua città, gli manca qualcosa. Quindi il diritto alla sicurezza per le persone per bene è fondamentale.
Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Ultima intervista elettorale, sono molto felice di avere questa opportunità. Grazie mille, senatore Salvini, per la sua disponibilità.
Beati gli ultimi, eccoci.
Grazie mille. Allora, format, come le altre interviste che abbiamo fatto, lei ha davanti 9 priorità. Le chiedo di scegliere dalla quinta alla prima, per lei più importante, però se prima vuole, lei è molto molto noto, agli altri abbiamo dato 30 secondi, ma forse lei 15 perché tutti la conoscono, se vuole presentarsi e raccontare il suo percorso.
Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, divorziato, compagno felice di Francesca, 2 figli, Federico 19, Mirta di 9, segretario della Lega, senatore.
Milanista, stavo per dire, sì, sono interista, ma va bene lo stesso.
Allora, chiudiamo qua, non lo so, chiudiamo tutto, salta tutto.
Esatto.
No, però non vedo l'ora che arrivi domenica prossima per il voto. Spero che tanta gente voti, a prescindere dalla Lega o da mica la Lega, perché più gente si informa e partecipa, meglio è, anche e soprattutto sui social, perché sono una parte del mondo. È importante essere nelle scuole, nelle università, in fabbrica, nelle piazze, in televisione, però il contatto diretto anche con la rete, soprattutto con i ragazzi, è fondamentale. Poi dal 26 settembre, se la Lega vince le elezioni col centrodestra, pronto a governare.
E allora le chiedo le sue 5 priorità, dalla quinta.
Allora, quindi dalla quinta, quarta, terza, seconda, prima, e altre 4 invece non le
discutiamo.
Quindi devo mettere la più importante.
La sua quintultima, diciamo.
Vabbè, aspetta, la più importante è questa per me. Quindi facciamo, allora scelgo le 5, questa. Poi le metto in ordine, questa, sì. questa e facciamo questa.
Allora partiamo.
Non perché le altre non contino,
è
per
okay.
Carità di Dio, no, farmele mettere in ordine. Allora, la più importante è questa, beh, parto da questa, poi possiamo mettere questa. Questa e questa, ecco, le metterei così.
Ok, allora.
Quindi ti devo mettere la quinta più
sì.
importante. Allora, la faccio vedere a
sicurezza,
te.
Perfetto, io lo metto qua.
Sicurezza.
Fantastico.
Vai, la sicurezza non è un capriccio di Salvini, una roba di destra o di sinistra. La sicurezza di poter prendere il tram, la metropolitana, il taxi, di portare a spasso il cane, di uscire senza fare la gincana, senza spacciatori, italiani o stranieri che siano, è un diritto fondamentale. Ho fatto il ministro che si è occupato di sicurezza, abbiamo ridotto gli sbarchi, ridotto i reati, ridotto i problemi, assunto poliziotti, acceso telecamere. Uno può essere ricco, straricco, ma se non è sicuro nella sua città, gli manca qualcosa. Quindi il diritto alla sicurezza per le persone per bene è fondamentale.
Ti posso chiedere una cosa, una policy concreta da fare, cioè il 26 di settembre
riapprovare i decreti di sicurezza, che non sono solo lotta ai trafficanti di esseri umani, all'immigrazione clandestina, ma sono ad esempio lotta alle mafie, perché il ministro degli interni si occupa anche di beni confiscati ai mafiosi, ai Casamonica, agli spacciatori, certo, ai camorristi, agli usurai.
Next.
Quindi la quinta,
prossima.
La quarta, facciamo questa, dai.
Equità generazionale. Anche qua le chiedo magari un dato.
Vuol dire un ricambio, soprattutto sul lavoro, che per me, ne parliamo dopo, la cosa più importante, fra giovani e meno giovani. Quindi cancellare la legge Fornero e lasciare spazi di lavoro ai giovani significa dare giusto riconoscimento ai sessantenni che lavorano da una vita e permettere ai ventenni di cominciare finalmente a lavorare, anche perché ovviamente su una 60 anni magari è stanco e magari non è particolarmente digitale o innovativo o performante. Un ventenne magari ha un approccio diverso, quindi diritto alla pensione per chi fatica da 41 anni, quota 41 che la Lega porta avanti è questo, e diritto al lavoro per un esercito di ventenni e trentenni che altrimenti non comincia più.
Terza priorità.
Terza. metto questa perché mi piace chiarirlo, diritti civili.
Chiaramente effetto sorpresa. Per
no, diritti
direbbe.
Civili che per me non sono lo Ius Soli, il DDL Zan o il diritto a drogarsi. Diritti civili significa permettere a persone per bene di qualunque etnia, di qualunque religione, di qualunque orientamento sessuale di vivere tranquillamente e serenamente. Dico no allo Ius Soli perché l'Italia già con la legge di oggi è il paese europeo che dà più cittadinanze a ragazzi e cittadini stranieri, quindi a 18 anni si sceglie cosa fare. Il diritto alla droga libera, no. Chi sceglie la Lega sceglie la lotta a qualunque tipo di droga, sempre, comunque, ovunque, perché non esistono droghe buone o droghe simpatiche. Per quello che riguarda il DDL Zan, c'è anche il DDL Salvini, che prevede le stesse pene per gli imbecilli e i criminali che offendono, insultano, aggrediscono eterosessuali, omosessuali, bisessuali, pansessuali o transessuali. Ognuno a casa sua fa quello che vuole, il diritto all'amore è sacro. Però i bimbi, io contestavo al DDL Zan il fatto che nelle scuole, anche quelle che i bimbi piccoli, si affrontassero argomenti che un bimbo di 7-8 anni, se vuole, affronta con la mamma e col papà. Quindi per me ognuno ama chi vuole, però la mamma è la mamma, il papà è il papà, non c'è il genitore 1, il genitore 3.
Su alcune cose, quindi diciamo, in alcune è lasciare così come sono alcune cose.
Sì, la
altre
cittadinanza, già oggi la legge funziona, siamo il paese europeo che dà più cittadinanze. Incrementare le pene per i cretini che offendono, discriminano o aggrediscono addirittura in base agli orientamenti sessuali,
che poi
assolutamente sì.
Zanne,
togliere però i bambini, per me, mia figlia c'ha 9 anni. Un bimbo a 9 anni alla scuola elementare impara tante cose, musica, arte, ginnastica, italiano, matematica, però l'educazione sessuale, vado giù piatto, a 9 anni mi sembra veramente presto.
Seconda priorità, poi abbiamo modo di confrontarci ulteriormente.
Ambiente, sostenibilità e transizione energetica, perché l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo è fondamentale. L'importante è un approccio non ideologico e quindi è fondamentale il comportamento responsabile quotidiano, però io vado oltre. Ad esempio la forma di energia più green, più pulita, più sicura, con emissioni zero e meno costosa è il nucleare. Quindi io sostengo è sbagliato. Docenti universitari, ingegneri, economisti e i tre quarti del mondo sviluppato, Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, Giappone, Romania, Finlandia, usano l'energia nucleare per emettere zero emissioni e per consumare di meno e per far pagare di meno. Quindi green sì, sostenendo le rinnovabili, il fotovoltaico, l'idroelettrico, le paleoliche, ma senza il nucleare non andiamo da nessuna parte.
Lavoro, ultima priorità.
Lavoro.
Cioè, senza
lavoro non c'è dignità, non c'è stipendio, non c'è sorriso, non c'è tranquillità a casa, non c'è prospettiva, non c'è speranza, il diritto al lavoro. Oltre che a quello che faremo, già oggi ci sono alcune norme in vigore volute dalla Lega, che ad esempio per i giovani, se uno apre la prima partita IVA, paga il 5% di tasse per i primi 5 anni. Quindi una marea di giovani che hanno avuto l'idea innovativa, la start-up con gli amici dell'università e hanno aperto partita IVA, se fatturano fino a un massimo di 65.000 euro all'anno, e se uno apre la prima attività non penso che fatturi milioni subito, tranne Elon Musk o altri, però se parti magari, però anche 30, 40, 50 mila euro è tanta roba, paghi solo il 5% per 5 anni. Quindi il lavoro per i diciottenni e per i 75enni per me è assolutamente sostanziale.
Oltre a questo c'è un dato che la colpisce, o diciamo che sul quale basa le sue riflessioni sul tema del lavoro, che ne so, la mancanza, i NEET o...
I troppi giovani che non studiano, non lavorano e non cercano e quindi si rassegnano. Su questo il reddito di cittadinanza non è stato un bene, perché abitua magari più di qualcuno a dire anche se non faccio sto qua e certo, qualcosa mi arriva. Il reddito di cittadinanza serve a chi non può lavorare per un certo periodo, però se uno può lavorare, è abile al lavoro, dopo 3, 4, 5 mesi se gli arriva un'offerta di lavoro deve scommettere su se stesso. Lavoro vuol dire anche ad esempio abolire il numero chiuso per la facoltà di medicina, che è un'altra battaglia della Lega. Mancano medici, mancano infermieri, mancano laureati in discipline scientifiche sanitarie. È folle continuare a impedire a 50.000 ragazze e ragazzi ogni anno l'accesso alla facoltà di medicina.
Andiamo subito con il secondo blocco, quello delle domande a raffica.
Pronti.
Ti chiedo i 90 secondi, così siamo nei tempi. Alla prima in realtà mi ha già risposto, quindi la prima è facile. Costruire nuove centrali nucleari.
Assolutamente sì, lo sta facendo tutto il mondo.
Attuare la riforma delle concessioni balneari.
Dando il diritto a chi lavora su quella spiaggia da una vita di rimanerci. Quindi sì, ma con la prelazione per chi c'è.
Tassa sull'eredità superiore a 500.000 euro?
No, perché sono soldi già tassati.
Sostenere militarmente l'Ucraina?
Sì, lo stiamo facendo.
Privatizzazione di ITA Airways, come da proposta del governo Draghi?
Sì, però tutelando il posto di lavoro e prediligendo l'italianità.
Rinegoziare il PNRR?
Sì, perché i costi sono aumentati, materie prime aumentate, energia aumentata, quindi se un ponte prima ti costava 10 e adesso ti costa 30, devi rivedere i prezzi.
Sanzioni alla Russia?
Sì, servono. L'importante è che non le paghino i lavoratori italiani.
Ci torniamo. Estendere il voto a distanza anche a cittadini fuori sede e non solo ai residenti all'estero?
L'abbiamo proposto, il Ministero dell'Interno dice no e purtroppo ci sono 5 milioni di studenti e lavoratori che non potranno votare se non rientrano a casa.
Aumentare il prezzo del tabacco per disincentivare il fumo?
Sì, io fumavo 2 pacchetti al giorno e ho smesso 3 anni fa.
Togliere il reddito di cittadinanza a chi rifiuta un lavoro?
Assolutamente sì.
Depenalizzare la detenzione per uso personale di cannabis, questa direi che la sappiamo.
No, sono contro ogni genere di droga.
Innalzamento della pensione minima a 1.000 euro?
Sì, basta indicare bene dove si prendono i soldi.
L'ultima, adeguare diritti e doveri per le coppie eterosessuali e omosessuali davanti allo Stato.
Diritti e doveri, sì, assolutamente, figurati.
Ok, ce n'era una, quella sulle concessioni balneari, che mi aveva, devo dire, un po' interessato come risposta, ovviamente. Sono temi complessi, me ne rendo conto, dalla direttiva Bolkestein parliamo da troppi anni, direi.
Aumentare i canoni, per carità di Dio, sì, però se molte di queste 30.000 aziende sono a conduzione familiare, non sono i milionari che hanno 20 spiagge, ne hanno una e quindi è dare loro il diritto di prelazione se vogliono continuare in quel lavoro sull'unica spiaggia su cui faticano da 40 anni mi sembra giusto.
C'è un tema di concorrenza anche,
sì,
naturalmente, da creare. La quinta priorità per la community di Will è innovazione e digitalizzazione, che è un tema sentito, direi, ma altrettanto difficile da far passare.
Noi abbiamo proposto l'istituzione di un ministero ad hoc a Milano, non per togliere nulla a Roma, perché non c'è intelligenza artificiale, digitale e innovazione. Milano è la capitale, la Lombardia è la capitale dei brevetti, delle start-up, quindi... sicuramente sarà una scommessa che proveremo a vincere.
Siamo andati in giro, molto meno di quanto faccia lei, in giro per l'Italia, abbiamo fatto qualche tappa con degli incontri fisici con la nostra community,
sì,
e gli abbiamo chiesto, dato delle opinioni, si spostavano d'accordo o in disaccordo, e poi dei dati. E un'opinione che abbiamo dato loro sull'innovazione è stata: lo Stato deve avere un ruolo forte per creare una Silicon Valley in Italia. Lei come si sarebbe messo? D'accordo o in disaccordo?
Sì, ma vi dico Mind è l'area post-expo a Milano, fra Milano e Rho, dove sta nascendo un incubatore di start-up, di agenzie innovative, la biofarmaceutica, la ricerca scientifica, che sta incredibilmente attraendo cervelli dall'estero, ricercatori dall'estero, imprenditori dall'estero e finanziatori dall'estero. Quindi andare a Mind nell'area post-expo di Milano è un tuffo nel futuro, quindi io il ministero lo vedrei lì.
Beh, spazio ce n'è, diciamo.
Ah, spazio
la
tecnopola
la ce n'è. Diritti civili,
sì,
come quarta priorità. Abbiamo già citato il DDL Zan, che è stato forse il disegno di legge più popolare in assoluto, come notorietà, diciamo così. Adesso, se qualcuno vuole ottenere quel risultato, deve rincominciare, perché bisogna presentare un nuovo testo. L'altra volta non si è riuscito, la Lega però aveva presentato
cioè,
un altro testo.
Il DDL Salvini, che toglie i bambini e le scuole elementari e certi tipi di dibattiti dalle scuole elementari, sul resto sono pienamente d'accordo e firmo pene più severe per i criminali che si permettono di giudicare.
Non si è riuscito a...
Perché non hanno voluto togliere sta cosa dei bambini, e perché qualcuno l'ha usata come bandiera. Cioè si sono usati i diritti civili e le richieste delle comunità per farne una bandiera ideologica, portando a casa come risultato 0. Io sono abituato a mediare perché c'era una disponibilità di tutti a punire i cretini che insultano, che offendono, che discriminano, però quando si parla del genitore 1, del genitore 2, poi andiamo avanti, le adozioni gay, l'utero in affitto, sono temi che dividono, è inutile.
Ecco, su questo noi su Will evitiamo la politica intesa come, diciamo, scontro fra partiti, anche se ovviamente poi è da lì che vengono fuori le decisioni, giusto, naturalmente. In tanti però ricordano quell'applauso, no, quando il DDL Zan è stato affossato, c'è stato quasi un applauso liberatorio.
Perché è stata usata come una bandiera ideologica sulla pelle della comunità omosessuale. Io conosco tanti rappresentanti di quel mondo che mi dicono: più concretezza, meno ideologia, meno slogan, meno bandiere, vogliamo vivere come tutte le altre persone, né con qualcosa in più né con qualcosa in meno. Però ad esempio le adozioni gay, che è tema dibattuto, che mi vede assolutamente contrario, sto lavorando per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie che stanno aspettando da anni e non hanno 50.000 euro, ma sono l'ultimo dei problemi di buona parte della comunità gay.
Sì, nel senso, non voglio crearlo, no, naturalmente non è un dibattito.
Per le conoscenze che ho io.
Certo, sì, ci sono, come dire, ovviamente le sensibilità di ognuno e poi i diritti di tutti.
Per carità, no, di Dio.
E poi credo che, come dice lei giustamente, sono temi che dividono, i diritti, diciamo, sono cose che qualcuno, tutti, insomma, demandano per loro stessi, e poi il tema è se lo Stato deve entrare o meno in queste cose. Però sono ovviamente posizionamenti politici. Sul diritti civili lei prima ha toccato però un altro aspetto, che era quello dello Ius Soli. Sì. Noi abbiamo parlato invece di Ius Scholae, dove sì, mi sembra che il centrosinistra abbia una posizione sui 5 anni come ciclo di studi, il centrodestra, se capisco bene, invece dice 10 anni centro.
In ogni caso, domanda: c'è un'emergenza cittadinanze negate in Italia? No. L'Italia oggi, con la legge di oggi, è fra i paesi dell'Unione Europea quello che concede più cittadinanze in assoluto. Siamo i primi. Quindi la legge di oggi funziona, sì. La cittadinanza è qualcosa di importante, sì. Quindi va fatta, va scelta consapevolmente al compimento del 18° anno? Secondo me sì. Un ragazzo di 16 anni che non ha la cittadinanza ha qualche diritto in meno rispetto a mia figlia? No. Quindi lasciamo che liberamente ragazze e ragazzi di 18 anni scelgano se diventare cittadini italiani o se mantenere la propria cittadinanza.
Come spesso accade, poi c'è un tema della pubblica amministrazione, no? Perché se al mio 18° compleanno poi aspetto 4 anni,
ah, no, beh, quello 22. Quella è efficienza, quello vuol dire io compio 18, ma come il matrimonio, se mi sposo acquisisco la cittadinanza.
Terzo tema, istruzione. Qua c'è un aspetto che, come dire, credo che sia particolarmente interessante come discussione. Uno è quello, il solito dibattito quando si parla di istruzione, e poi vediamo collegato l'altra priorità, quella del lavoro. Quanto l'istruzione deve essere funzionale all'inserimento nel mondo del lavoro, oppure no? Si
tanto,
scade nel dibattito, il
tanto,
classico ci serve o non ci serve?
Tanto. Alternanza scuola-lavoro secondo me è fondamentale.
Questa era la mia domanda.
Qualcuno a sinistra dice no, perché la scuola è la scuola e forma la mente, e poi il lavoro viene dopo. Sbagliato. Io ho fatto il classico, ho fatto lettere moderne, però avessi avuto ai miei tempi la possibilità di capire, che so, io volevo fare il giornalista, di avere esperienza in una redazione, di avere esperienza in un giornale, in una radio, in una TV, mi sarebbe servito per capire se era il mio mestiere o no. Quindi portare all'interno delle scuole non il business, la speculazione, lo sfruttamento, ma l'esperienza del lavoro vero, secondo me è fondamentale. E investire soprattutto sulla formazione professionale, quindi sugli istituti tecnici, sugli ITIS, sugli ITS, sugli IPSIA. Qualche collega di altri partiti dice che tutti dovrebbero fare solo il liceo, perché il liceo apre la mente, il liceo ti rende intelligente, ma io dico viva la libertà.
Lei l'ha già citata prima, ma in questa campagna elettorale ha insistito parecchio su questo tema dell'abolizione del numero chiuso all'ingresso nella facoltà di medicina, dicendo che però ha costo zero. In realtà un po' di costi extra ce li ha.
Basta riorganizzare i corsi universitari, il modello è quello francese. Cioè, stiamo a quest'anno, settimana scorsa hanno fatto il test circa 65.000 ragazzi per 14.000 posti, test con le crocette, 5 caselle, la X, un'ora e un po' la ruota della fortuna, perché tu poi spari la C, D, B, E, vediamo. Quindi entri, 50.000 stanno fuori, quelli che entrano, in parte entrano perché sono bravi, in parte entrano perché sono fortunati, perché quando hai le crocette. In Francia tutti accedono al primo anno e la selezione si fa al primo anno in base ai voti. Cioè chi va meglio, chi è più bravo, chi è più appassionato va avanti, gli altri cambiano corsi. Quindi non si tratta di estendere il numero di laureandi, si tratta di riorganizzare le facoltà in base alle diverse materie.
Sempre questi eventi che abbiamo fatto fisici, un dato che abbiamo dato, che ho trovato interessante, è che il 35% degli italiani pensa che laurearmi, ad esempio, non vale la pena perché tanto il salario, diciamo, lo stipendio aggiuntivo che io posso avere non è tale da giustificarmi, diciamo, la fatica di studiare altri 5 anni. No, come fare a incentivare questa cosa? Ovviamente un laureato...
È meglio essere laureati che non esserlo. Mio figlio ha fatto la maturità, quindi si è fatto i suoi 3 mesi di vacanza con gli amici, senza pensieri, senza esami, senza compiti. Adesso a ottobre comincia una facoltà che per me è Marte. Se gli ho detto guarda che io non ti potrò dare consigli zero perché fa fisica, io non ho mai capito, accidente zero di fisica, però innanzitutto è meglio laurearsi che non laurearsi. Sicuramente un uomo non va giudicato in base al titolo di studio, diciamo che in Italia rispetto ad alcuni paesi stranieri, Francia, Germania o la vicina Svizzera, per parlare di medici e di infermieri o di avvocati, lo stipendio è doppio se non triplo. Quindi riuscire a tagliare una parte del cuneo fiscale, abbassare le pretese fiscali dello Stato per alzare gli stipendi è assolutamente fondamentale. Se uno se la sente, gli piace, se va avanti con lo studio è sicuramente meglio. Se uno però ha 18 anni, certo, ha voglia di andare in bottega, di andare in azienda, di andare in negozio...
Però il sistema deve creare un incentivo perché
assolutamente sì,
diciamo, ci sia un incentivo appunto a formare,
sì,
ulteriormente. Lavoro come seconda priorità, ovviamente la nostra community è fatta dal 80% di under 35, in particolare 25-34, quindi persone che sono alle loro prime esperienze nel mondo del lavoro, e diciamo è un mix tra ho studiato ma non trovo il lavoro per il quale ho studiato, oppure sto facendo il lavoro che dovevo fare ma non sento che sono preparato, diciamo, appunto per farlo. Lei prima citava la quota 141.
Quota 100 e quota 41, quota 41, che è il nostro prossimo obiettivo al governo, che vuol dire dare il diritto a scegliere, non è un obbligo. Tu, se hai pagato 41 anni di contributi all'INPS, fai in scuola, in ospedale, in fabbrica, in mare, in negozio, puoi scegliere di andare in pensione.
La sostituzione però, diciamo, non è
uno a uno, ovviamente.
Il 40% circa.
Allora,
no?
Sì, se circa 800.000 lavoratrici e lavoratori con quota 41 e lo stop alla legge Fornero, che è una mia priorità, potranno scegliere di andare in pensione, non dico che poi 800.000 giovani cominciano a lavorare, però ad esempio nella pubblica amministrazione sì, è uno a uno. Un insegnante anziano esce, un insegnante giovane entra, un poliziotto esce, un poliziotto entra.
Beh, quindi, pubblica amministrazione abbiamo bloccato anni fa col governo di centrodestra in realtà per, diciamo, esigenze di conti pubblici.
Adesso c'è l'uno a uno, quindi me ne esce uno in pensione, comincia a lavorarne uno, e un poliziotto, ho fatto il ministro dell'interno, che insegue il delinquente a 60 anni è un conto, un poliziotto che lo insegue a 20 anni, o un pompiere che sale al sesto piano per spegnere un incendio a 60 anni è un conto, a 20 anni è un altro conto.
Beh, credo che non abbiano ruoli operativi dopo una certa età, no? O continuano a essere...
Ma ci sono età medie in alcune questure italiane che sono i 57 anni.
Sul lavoro e lato, diciamo, anche concessioni balneari, eccetera, bisogna creare delle condizioni, diciamo, di apertura, no? del mercato. C'è il tema dei taxi, c'è il tema delle
licenze. Senza massacrare balneari, quelli che hanno pagato una licenza, penso i taxisti, quindi va bene la concorrenza, però stando attenti anche alla qualità del servizio. Se io piglio un taxi, ho nome, cognome, licenza, e se qualcosa non funziona, ho il numero e so da chi andare a chiedere conto.
Quale può essere, secondo lei, una forma di mitigazione di questa... Cioè, nel senso, tutelare il proprietario della licenza che se l'è comprata su un mercato secondario, eccetera, e però ampliare, perché se io voglio fare oggi il tassista dovrei, certo, mettere un sacco di soldi che non ho.
Innanzitutto, questo è come la penso io, non pretendo che sia... tutelare le aziende italiane, ma questo vale anche per il negozio versus Amazon. È chiaro che nessuno pensa di fermare il futuro, però regolamentarlo, ad esempio Amazon come piattaforma non fa pagare come mediazione l'IVA ad alcuni che vendono i prodotti su Amazon, quindi il commerciante italiano paga l'IVA, il super Euronics, faccio nomi tanto non è che c'è niente da guadagnare, che vende il telefonino, il televisore, ci paga l'IVA, se io compro lo stesso prodotto su Amazon non ci pago l'IVA, poi magari uno sparisce, chi si è visto su, quindi parità di condizioni, vade per Uber, col taxi, siccome ormai si tratta di multinazionali, o le spiagge, grandi multinazionali o grandi cooperative, l'importante è che sia parità di condizioni, parità di trattamento fiscale. E oggi purtroppo alcune multinazionali possono fare concorrenza fregandosene di alcune regole.
Ultimo aspetto, ultima priorità, ambiente e sostenibilità, certo. Che lei ha messo come seconda. Credo che qua il tema sia della radicalità delle scelte, no? Cioè quanto dobbiamo andare avanti. Ad esempio, l'obbligo, anzi lo stop ai motori endotermici.
Secondo me è una sciocchezza assoluta. È una sciocchezza assoluta perché stiamo cercando di renderci indipendenti dalla Russia, che ha scatenato la guerra. Se andiamo solo a elettrico fra 10 anni, ti metti nelle mani della Russia e della Cina, perché la prima esportatrice al mondo di batterie elettriche è la Cina, non mi sembra sia molto più democratica della Russia, e gli elementi per le batterie sono in Africa, sotto controllo cinese, in Russia e in Cina. Quindi la transizione, sì, però la stessa parola transizione vuol dire che accompagni. Faccio un esempio: nel nome del green l'Europa ha provato a imporci la plastic tax, perché la plastica inquina, la tartaruga che soffoca col sacchetto, la plastica negli oceani. Noi abbiamo detto gradualmente, fortunatamente ci hanno ascoltato, altrimenti avremmo fatto chiudere le aziende più green d'Europa, che sono quelle italiane che riciclano la plastica. Quindi in prospettiva sostituiamo i motori a combustione interna con l'elettrico, sì, ma non fra 10 anni, altrimenti licenziamo a Torino e assumiamo a Pechino. Quindi ci sono alcuni diesel di ultima generazione che emettono poco e niente. Quindi la transizione sì, però senza integralismo, senza fretta, altrimenti io sono milanese, dal 1 ottobre se hai l'Euro 4 o l'Euro 5 diesel non puoi entrare a Milano a lavorare. Invece di aiutare l'ambiente, lasci a casa migliaia di lavoratori. Quindi se uno non c'ha i 50.000 per comprarsi la macchina nuova adesso, il 1 ottobre è dopodomani.
Sì,
cosa fa?
Beh, diciamo, la struttura pubblica potrebbe dare nuovi mezzi di condivisione. Poi
da Milano, vabbè, ma se io vengo da Monza, da Pavia, da Como, da Bologna o da Firenze e c'ho l'Euro 5, non sto parlando della Fiat 128 del 90 di mio nonno, l'Euro 5 diesel, che è di qualche anno fa. Quindi assolutamente sì, la qualità dell'aria e dell'acqua, ma senza suicidarsi.
Si è parlato tanto di transizione energetica in questa campagna elettorale, la parola rigassificatore è tornata, diciamo, abbastanza di dominio comune. C'è quello di Piombino che però il comune ha bloccato. Si farà, non si farà, si deve fare?
Rigassificatori sì, perché ci sono, la Spagna sta spendendo molto meno di noi perché i rigassificatori. Poi sulla localizzazione, ad esempio, ci sono spazi a Gioia Tauro dove avrebbe molto meno impatto che non a Piombino, perché lì c'è un porto enorme e non c'è una presenza turistica. Quindi rigassificatori sì, gas sì, nucleare sì, il ponte sullo stretto sì, la TAV sì. Poi se lei mi dice la centrale nucleare Salvini dove la piazza, è un mestiere dell'ingegnere, non sta a me dire Milano, Roma, Torino. Ci sono problemi del territorio, problemi sismici, quindi sicuramente vanno piazzate. E mi dice, meglio Piombino o meglio Gioia Tauro? Io dico, il rigassificatore serve. Se poi sia meglio a Piombino o meglio a Gioia Tauro, ci sono gli esperti che lo definiranno. La politica deve dare un indirizzo. Poi non devo dirti, lo voglio a Pinzolo, in Varrendena, o lo voglio a Pescara. Io lo voglio. E poi vediamo dove c'è la situazione migliore.
Perché poi il territorio rischia di bloccarlo, no? Quindi quello è stato prestato.
No, ma guardi, in Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori. 13. E i rifiuti diventano energia, calore, ricchezza. In Sicilia, dove sono appena stato, zero. Zero. E c'è l'emergenza rifiuti e la pagano i siciliani. Quindi io a casa mia lo vorrei. A parte che il termovalorizzatore ce l'ho a 1 chilometro a casa mia e sono venuto su quasi normale. Però anche una centrale nucleare ovunque nel mondo fanno a gara per averle, perché ti dà energia, ti dà lavoro, ti dà ricchezza. Non è Chernobyl, quello della serie TV. Fortunatamente nel 2022 è un'altra roba.
Grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie a voi e buon voto.
Grazie a tutti.